dal Salmo 47. Grande è il Signore, degno di ogni lode, nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Adoriamo Dio nella sua santa dimora. Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre. O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio.
Adoriamo Dio nella sua santa dimora.
Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre.
Adoriamo Dio nella sua santa dimora.
Lettura del Vangelo di Marco. In quel tempo, seduto di fronte al tesoro, il Signore Gesù osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».
Pace bene amici, in questa decima domenica dopo Pentecoste e qui dagli studi di Radio Missione Francescana porgiamo a voi, comunichiamo a voi quelle che sono le nostre riflessioni al proposito. La scena è molto semplice, lineare. Gesù si trova in una parte del Tempio riservata alle donne. In questa parte vi sono collocate 13 tombe o cassette a forma di imbuto per ricevere le offerte, suddivise secondo le intenzioni dell'offerente. Probabilmente la finalità e l'entità dell'offerta veniva comunicata ad alta voce dal sacerdote incaricato, così che anche gli altri potessero dire. La donna offrì due monetine, una somma insignificante, ma era, sottolinea il Vangelo, tutto quanto aveva per vivere. E qual è il messaggio che possiamo e dobbiamo ricavare da questa lettura, dal racconto evangelico di questo fatto della vedova? Innanzitutto l'episodio sottolinea un'altra volta, per l'ennesima volta, perché si ripete nel Vangelo, in tutti e quattro gli evangelisti, in modo particolare in Luca. L'episodio sottolinea la simpatia di Gesù per i poveri, per la gente umile, semplice, ma proprio perché bisognosa di tutto, completamente aperta e disponibile a Dio. Inoltre, questo fatto permette all'evangelista di evidenziare il contrasto tra la cupidigia e l'esibizionismo degli scribi, che divorano le case delle vedove, descritto nei versetti precedenti, e la generosità e la discrezione di questa povera vedova. Con questa offerta ella ha espresso il dono totale di sé, perché dà tutto, quel poco che aveva lo dona. Ma quel poco che aveva è il tutto per lei, quello che gli era necessario e indispensabile per vivere. Quindi si tratta di una donazione totale di sé. Se poi si considerano le vettive del maestro contro gli scribi descritte nello stesso capitolo, che poi si conclude appunto con l'episodio letto della vedova, Gesù, lodando il comportamento di questa vedova, vuole comunicare che l'incontro con Dio non passa attraverso il potere cultuale e istituzionale, ma attraverso il cuore povero, totalmente disponibile e aperto a Lui. Ecco, detto questo, lasciamo spazio agli interventi, perché il Vangelo di oggi, nella sua brevità, è di una portata e di una significanza notevole. Effettivamente diventa e dovrebbe diventare per noi un riferimento costante nel nostro modo di rapportarci con Dio.
Come ha già ricordato Padre Gianni, il gesto di offrire delle monete nel Tempio di Gerusalemme aveva una certa risonanza pubblica, perché quando appunto il pellegrino arrivava nel Tempio c'era un sacerdote che in quel momento si occupava di questa cosa e riceveva l'offerta, doveva dichiarare per che cosa era fatta l'offerta, e quindi insomma era una cosa abbastanza pubblica. In questo senso bisogna intendere la frase che Gesù si trovava seduto di fronte al tesoro e quindi poteva vedere quello che succedeva. Ecco, esaminiamo la figura della vedova. La vedova in Israele sappiamo che era una categoria estremamente disagiata. Le donne che avevano perso il marito non avevano tutela sociale, non avevano mezzi di sostentamento, e quindi le vedove insieme agli orfani e agli stranieri sono un po' l'emblema, il modello dei poveri, no? Spesse volte anche nell'Antico Testamento si parla degli orfani, degli stranieri e delle vedove. Sono le categorie che rappresentano i poveri e quindi coloro che hanno solo Dio come mezzo di sostentamento. Ecco, questa vedova getta appunto queste due monetine che fanno un soldo. La precisazione del Vangelo ha un suo significato, perché un soldo era all'incirca la quantità di denaro che serviva per vivere una giornata, no? Per acquistare giusto il necessario per vivere un giorno. I salariati che prendevano di meno guadagnavano un soldo al giorno, quindi era quello che serviva per mangiare. Ecco, la vedova mette, se vogliamo dire così, la sua giornata, il necessario per vivere quella giornata, ecco, lei lo offre. E allora Gesù, è interessante, dice: in verità vi dico, e notare, no? Quando Gesù dice in verità vi dico, in ebraico dice amen amen, no? Vi dico veramente, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Ecco, io leggerei questa cosa come non solo in senso soggettivo, non solo per lei, perché lei aveva solo quello, allora ha dato quello, no? Allora per lei era tanto. Gesù dice ha dato più di tutti gli altri. Forse noi abbiamo una mentalità un po' troppo pragmatica, efficientista, no? Allora chi dà tanto può fare tanto, chi dà poco c'ha il buon cuore ma può fare poco. Non so se è proprio così, forse quello che noi diamo viene poi gettato nel tesoro del Tempio e quindi poi diventa strumento con cui Dio opera. Non è sempre la quantità di ciò che noi diamo ciò che produce l'effetto. Ricordiamo che chi compie prodigi è il Signore, e il Signore si serve di quello che noi diamo, anche se poco, anche se piccolo. Ecco, in questo senso tutti noi possiamo sentirci come questa vedova. Forse non abbiamo tanto da dare, non abbiamo tanti mezzi, non abbiamo tanto tempo, non abbiamo tante possibilità, non abbiamo tanti strumenti. Sembra che ci sia e che ci siano persone che possono fare molto di più perché sono nelle condizioni di fare molto di più, ma se noi diamo davvero con il cuore, se diamo tutto quello che possiamo, il Signore può fare anche grandi cose con i nostri due spiccioli.
Hai detto bene, Marco. Quando leggo questo Vangelo mi viene in mente sempre quello che dice Madre Teresa di Calcutta, quando suggerisce di fare piccole cose ma fatte con amore. Ecco, questa povera vedova fa una cosa apparentemente piccola, perché dona tutta se stessa. Ecco, e come hai ricordato tu, tante volte noi ci sentiamo così, come questa povera vedova, con pochissimo. Però l'importante non è quello che si misura, ma il cuore che ci mettiamo nel fare le cose e l'amore, soprattutto l'amore, che ci permette di donare noi stessi. E lei ha donato tutta se stessa in quel piccolo gesto. C'è un'altra cosa che mi colpisce tantissimo di questo Vangelo, è l'attenzione di Gesù. Gesù era un uomo in quel momento conosciuto, famoso, trascinava le folle, e molto spesso capita, perlomeno tra noi, che le persone così oggi sono persone, spesso, non sempre, che poi nei rapporti personali scadono un po', no? Sono interessati ai grandi numeri, non alle piccole persone con i loro piccoli problemi. Invece Gesù in questo è diverso dagli altri, fa eccezione perché è attento a tutti, è attento anche a questa piccola, povera vedova che getta queste due monetine, cioè ha un'attenzione delicata. E mi viene da dire che Gesù è un po' un specialista nello scovare la bellezza nella vita. Ora io mi immagino questa vedova neanche tanto bella, magari me la immagino anche anziana, e lui la guarda in un modo e permette a noi di guardarla in un modo che la rende bellissima, bellissima per l'amore che ci mette nel fare quello che fa, nel donare tutto quello che ha. Ecco, allora mi viene da dire che dobbiamo imparare, io devo imparare, dovrei imparare a guardare, mi piacerebbe imparare a guardare la vita come la guarda Gesù, a scovare nella quotidianità questi piccoli gesti delicati, di grande amore, ma anche di grande bellezza e delicatezza. E ci vuole proprio lo sguardo di Dio, no? E a volte quando vado in montagna mi soffermo soprattutto sulle piccole cose, su questi fiorellini perfetti e piccolini, e dico: è proprio questo lo sguardo di Dio, capace di avere questa attenzione minuziosa alle piccole cose, così come l'ha avuta per questa povera vedova, che probabilmente sarà passata neanche più di tanto, non sarà apparsa bella, attraente, invece lui la nota, e nota proprio questo amore. E volevo leggervi per concludere uno scritto che ho trovato nel preparare appunto il Vangelo di oggi, che mi è piaciuto molto, ed è un commento proprio a questo Vangelo. Mi guardo allo specchio e questa donna, vedova, povera e magari un po' poco seducente, mi sfreccia vicino senza possibilità di riscatto. Corre troppo veloce e fuori dei limiti orari umani. Verrebbe da multarla, ma è vietato, perché quella è la strada del Vangelo e lì i criteri di velocità sono opposti. O corri o la vita ti ritira la patente. Quella velocità mi fa paura perché mi urla che i sogni di Dio non accettano calcoli, chiedono di strappare la mia storia, di accelerare i tempi, di non vergognarmi del mio poco. Mi ricorda che non ci può essere fedeltà senza rischio.
Voglio cantare al Signore e dare gloria a Lui.
volevo leggere a proposito proprio della figura di questa povera vedova una storiella che già avevo sentito in un'omelia durante una messa e che adesso anche ho visto in un commento scritta, ed è questa. Si racconta che un gioielliere era seduto alla scrivania e guardava distrattamente la strada attraverso la vetrina del suo elegante negozio. Una bambina si avvicinò al negozio e schiacciò il naso contro la vetrina. Entrò decisa e puntò il dito verso uno splendido collier di turchesi azzurri. «È per mia sorella, può farmi un bel pacchetto regalo?» Il padrone del negozio fissò incredulo la piccola cliente e le chiese «Quanti soldi hai?». Senza esitare, la bambina, alzandosi in punta di piedi, mise sul banco una scatola di latta, la aprì e la svuotò. Ne vennero fuori qualche biglietto di piccolo taglio, una manciata di monete, alcune conchiglie, qualche figurina. «Bastano», disse con orgoglio, «voglio fare un regalo a mia sorella più grande. Da quando non c'è più la nostra mamma, è lei che ci fa da mamma e non ha mai un secondo di tempo per se stessa. Oggi è il suo compleanno e sono certa che con questo regalo la farò molto felice». L'uomo entra nel retro e ne riemerge con una stupenda carta regalo rossa e oro, con cui avvolge con cura l'astuccio. «Prendilo», disse alla bambina, «portalo con attenzione». La bambina partì orgogliosa, tenendo il pacchetto come un trofeo. Un'ora dopo entrò nella gioielleria una bella ragazza, posò con decisione sul banco il pacchetto che con tanta cura il gioielliere aveva confezionato e dichiarò: «Questa collana è stata comprata qui?» «Sì, signorina. E quanto è costata?» «I prezzi praticati nel mio negozio sono confidenziali, riguardano solo il mio cliente e me». «Ma mia sorella aveva pochi spiccioli, non avrebbe mai potuto pagare un collier come questo». Il gioielliere prese l'astuccio, lo chiuse con il suo prezioso contenuto, rifece con cura il pacchetto e lo consegnò alla ragazza. «Sua sorella ha pagato. Ha pagato il prezzo più alto che chiunque possa pagare. Ha dato tutto quello che aveva». La vita è tutto quello che abbiamo. E a me è piaciuta molto perché proprio rende è l'amore, no? E questa bambina che non aveva soldi sufficienti per comprare un bene così prezioso, però dà tutto quello che ha per il grande bene che ha verso sua sorella, no? E il gioielliere, che è in grado di capire tutto questo, accetta di regalare questa collana anche se non è praticamente stata pagata come doveva. Mi piace perché fa capire bene la figura della vedova. Non è tanto il fatto delle due monetine, ma il fatto che lei amava fare qualche cosa per il Signore e quindi ha dato tutto quello che aveva, ma è questo amore che l'ha spinta a dare le due monete. Quindi non è tanto quanto erano le monete, ma quello che lei aveva nel cuore, no? Che ci fa capire come noi dobbiamo metterci, in che atteggiamento ci dobbiamo mettere di fronte al Signore e di fronte ai nostri fratelli, soprattutto di fronte al Signore e poi di conseguenza di fronte agli altri. E d'altronde il nostro esempio è Gesù stesso. Gesù ha offerto tutto se stesso, ha dato tutto se stesso per noi, per amore nostro. E poiché noi dobbiamo avere gli stessi sentimenti di Gesù, anche noi dobbiamo fare altrettanto, dobbiamo dare tutto noi stessi, dobbiamo chiedere allo Spirito, perché da soli non ce la facciamo, che ci aiuti a dare noi stessi per amore del Signore e per amore dei fratelli.
Infatti, chiedendoci come mai Gesù applaude questa vedova e ne intesse l'elogio, addirittura chiama i suoi discepoli, che probabilmente erano distratti, si guardavano attorno, per fissare la loro attenzione su questo gesto. Probabilmente Gesù, oltre al gesto in se stesso di una persona povera, limitata, proprio senza niente, che può stupire tutti quanti noi, oltre che il gesto in se stesso, Gesù rivedeva o vedeva in questa vedova un po' se stesso, perché lui, anche lui aveva fatto così, anche lui ha fatto così per noi, vale dire che da ricco che era, si era fatto povero. Allora l'offerta della vedova al Tempio diventa offerta a lui stesso un nuovo Tempio, perché di fatto non solo Gesù vedeva nella vedova se stesso che aveva, che era disceso dall'aldilà, dall'altra parte, dall'onnipotenza di Dio, no? Ma lui era il nuovo tempio, è il tempio vero. Infatti proclamerà: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo. Così scrive Matteo. E l'evangelista Giovanni poi precisa: parlava del tempio del suo corpo. E così pure nel libro dell'Apocalisse, parlando dell'aldilà, si dice e si afferma: il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello saranno il tempio. Quindi, in Cristo risorto, Dio si è costruito una casa adeguata, perché in Lui, scrive Paolo, abita corporalmente la pienezza della divinità. Allora, volendo riflettere, andando a indagare poi su quello che Gesù dirà e farà lungo il corso della sua attività apostolica, della sua missione, possiamo riscontrare che in questo gesto della vedova il Signore vedeva una totalità, una donazione estrema totale, come quello che lui stava compiendo, ma vedeva anche nel gesto della vedova una donazione nei confronti di se stesso, che era il nuovo tempio. In fondo tutti sapevano che sì, lì nel tempio si realizzava, si manifestava la presenza di Dio, ma tutti quanti sapevano che il tempio non poteva contenere Dio, insomma. E nella corrente profetica dell'Antico Testamento questo si evidenzia in un modo chiaro, al punto tale che quando si vuole costruire il tempio il profeta andrà a dire al re: ma cosa vuoi costruire? Cosa vuoi costruirmi, che tutto quello che vedi sulla faccia della terra e al di sopra nel volto, nel cielo stellato, tutto questo è la mia casa, l'ho fatto io. Ma che casa vuoi costruirmi? Sarà sempre una casa inadeguata. Ecco, con Gesù nuovo tempio c'è una casa adeguata, c'è in una persona, localizzata in una persona, la pienezza della divinità, come scrive Paolo ai Colossesi. E nel gesto della donna Gesù intravede e fa vedere, fa notare ai discepoli: guardate che cosa ha fatto per un tempio che è inadeguato ad accogliere Dio. Io che sono venuto e sono un nuovo tempio, voi per me dovete fare come ha fatto questa vedova, cioè donare tutto.
Come Signore.
Padre Gianni ha parlato prima del Tempio e in effetti anche le altre due letture della liturgia di questa settimana, la prima lettura e la seconda lettura, sono un po' centrate su questo tema. Nella prima lettura, tratta dal Libro dei Re, troviamo la preghiera di Salomone in occasione della dedicazione del primo Tempio di Gerusalemme. Sappiamo che il padre di Salomone, che era il re Davide, avrebbe voluto costruire lui, no, un tempio dopo che il Signore l'aveva sistemato, che gli aveva fatto diventare re di Israele. Lui avrebbe voluto costruire una casa al Signore, ma è il Signore che gli dice: guarda che io non ho bisogno che tu mi costruisci una casa, anzi sarò io che farò te una discendenza, un casato. Ed è quindi suo figlio, appunto, Salomone, che costruisce il primo grande tempio di Gerusalemme. E la prima lettura, appunto, ci racconta di questa preghiera che il re Salomone fa, no? Ed è sottolineata, caratterizzata dalla parola ascolta. Per molte volte si rivolge al Signore dicendo: ascolta Signore, ascolta il tuo popolo, ascolta la nostra preghiera in questo luogo dove tu sarai presente, ascoltaci. Nella seconda lettura anche San Paolo parla di un tempio, ma stavolta è un tempio diverso. San Paolo scrive ai Corinzi, alla comunità di Corinto, ed era una comunità che sperimentava delle tensioni, sia perché c'erano dei predicatori, diciamo così, giudaizzanti che si opponevano a quello che Paolo predicava, perché diciamo rivendicavano la necessità, ecco, di osservare tutta la legge giudaica, ma poi c'erano anche altri predicatori, Apollo per esempio, come altri, che sulla base, ecco, di ciò che aveva predicato Paolo portavano avanti dottrine diverse. E allora Paolo parla di un tempio che però è un tempio fatto di persone, no? Ed usa questa propria metafora edilizia. Dice: io Paolo, come un saggio architetto, ho posto un fondamento, e questo fondamento è Gesù Cristo, e poi altri ci possono costruire sopra, però ciascuno stia attento a come costruisce. E qui dice: ci sono dei materiali da costruzione che sono nobili, no? Parla argento, oro, e ci sono materiali da costruzione che sono più vili. E allora, se una costruzione cresce male, poi chi costruisce male il Tempio di Dio ne dovrà rispondere. Ecco, questo Tempio di Dio, per venire alla conclusione del discorso, questo Tempio di Dio è la comunità, è la Chiesa. Ecco, dobbiamo essere consapevoli di questo, no? Che il luogo della presenza del Signore è il corpo, no? Il corpo della Chiesa, il corpo di Cristo, e questo siamo noi. Quindi chi, dice San Paolo alla fine, non sapete che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il Tempio di Dio che siete voi. Ecco, quando pensiamo al nostro essere Chiesa, al nostro essere comunità cristiana, a volte anche noi sperimentiamo delle tensioni, delle lacerazioni, a volte anche noi sperimentiamo delle preferenze per l'uno o per l'altro di coloro che si fanno interpreti della parola, coloro che costruiscono la comunità sopra il fondamento. Ecco, ricordiamoci che la comunità cristiana, la Chiesa, è il Tempio di Dio, lì abita il Signore.
Sì, io volevo dire che nella prima lettura Salomone fa tutta questa bellissima preghiera di lode, di ringraziamento, di riconoscenza al Signore, che è stato il Signore della vita di suo padre e che adesso è il Signore della sua vita. E in questo senso anche Salomone mette come tempio per la sua vita il Signore, perché riconosce questa presenza continua del Signore ancora prima, appunto, nella vita del padre e adesso nella sua, e ha dei sentimenti, appunto, come dicevo, di gratitudine, di riconoscenza, di lode, e poi anche questa richiesta che diceva anche adesso Marco, no? Ascolta, ascolta la supplica del tuo servo, ascolta la supplica del tuo popolo, ascoltali nel luogo della tua dimora in cielo, ascolta e perdona. Ecco, che bello anche che Salomone ha già chiara questa cosa qui, no? Che c'è bisogno che il Signore ascolti, che il Signore ascolti le preghiere del suo popolo, ascolti questo suo popolo e anche lo perdoni, perché ha bisogno anche di essere perdonato questo popolo. Questo però comunque si ricollega al fatto che appunto il Tempio è Dio, il Tempio è il Signore Gesù. Io leggevo in questo commento questa frase così bella: il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello, cioè il Crocifisso risorto, saranno il Tempio della Gerusalemme Celeste, in cui speriamo di abitare anche noi, e a quel punto Dio sarà tutto in tutti. Ecco che bello, cioè alla fine dovrà essere così: il Tempio sono il Signore Dio e l'Agnello, colui che ha dato la sua vita per noi, e noi speriamo di andare ad abitare in essi, in loro, lì, in questo Tempio che è fatto da loro, e allora finalmente Dio sarà tutto in tutti e noi a nostra volta saremo Tempio. Però già adesso è possibile realizzare questo. Ogni volta che riconosciamo la potenza del Signore nella nostra vita, la sua presenza, possiamo lasciare che Lui davvero sia il nostro Tempio, il Tempio vero, e poi possiamo anche riconoscerlo nel Tempio dei nostri fratelli, cioè quello che dicevi prima tu, Marco, che hai letto di San Paolo, no? Cioè, non sapete che lo Spirito di Dio abita in voi? E se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Non sapete che siete Tempio di Dio? Santo è il Tempio di Dio che siete voi. Quindi, riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita, riconoscere il suo agire nella nostra vita, vuol dire riconoscere anche questa sua presenza in ciascuno di noi e riconoscere questa sua presenza nei nostri fratelli, e quindi vivere di conseguenza, vivere di quell'amore che ci permette di dare tutto noi stesso al Signore, ma anche di dare tutto noi stesso agli altri. Quindi questo è un po', credo, il sunto, no, di questo Vangelo e del discorso che appunto viene fatto anche nelle altre letture.
Pensando e leggendo questo richiamo che Gesù fa ai discepoli, venite un po' a vedere, come se dicesse, venite, chiamate a sé i discepoli, disse loro, venite a vedere, guardate, contemplate il gesto di questa vedova, imitate questa vedova. Ecco, penso che chiamando e richiamando i discepoli a questa attenzione, il Signore voglia richiamare anche a noi adesso. Anche noi siamo chiamati ad avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, che si è stupito, si è meravigliato, si è entusiasmato dal gesto di questa vedova, a questo Cristo Gesù che svuotò se stesso fino alla morte in croce. Cioè anche noi dobbiamo e siamo chiamati a dare le nostre due monetine come la vedova del Vangelo, cioè tutta la nostra vita. Dobbiamo donare tutta la nostra vita al Signore per l'edificazione del suo corpo che è la Chiesa qui sulla faccia della terra. E non si tratta solo di denaro, evidentemente, ma di impegno, tempo, energie, affetti. Si tratta di vivere con coerenza dentro e fuori la Chiesa edificio, la fede che professiamo. Si tratta di vivere e operare privi di ogni protagonismo, senza la brama di mettersi in mostra, vincendo la tentazione di fare le cose per ricevere saluti nelle piazze, desiderando i primi seggi ovunque siamo, come facevano gli scribi farisei. Cioè si tratta di mettere a disposizione in modo spassionato e gratuito le nostre monetine al servizio degli altri. Questo è il richiamo che dobbiamo cogliere, è il messaggio che dobbiamo accogliere e raccogliere dall'episodio della vedova del Vangelo.
Donna.
sentendo questo brano musicale mi è venuto in mente la figura di Maria, la donna che ha detto il suo sì e ha dato tutto, si faccia di me secondo la tua parola, io aderisco alla tua parola totalmente. A questa Maria, a questa Madonna, a questa madre di Gesù, la quale è rimasta vedova anche lei a un certo punto, Giuseppe scompare, non viene più menzionato nei Vangeli, si presuppone che al tempo dell'attività apostolica di Gesù, magari anche molto prima o poco prima, non si sa, sia morto, quindi Maria è rimasta vedova e Gesù ha fatto la sua strada, come si dice oggi, ognuno fa la sua strada. Ecco, allora il riferimento a Maria è dovuto anche, forse andiamo per intuizioni, per supposizioni, forse Gesù, vedendo questa vedova, avrà pensato anche sua madre, che era rimasta a casa da sola, che sì, era nel gruppo delle donne che lo servivano, ogni tanto fa la sua comparsa ed è presente ai piedi della croce. E quindi noi chiediamo al Signore, attraverso Maria, che ci renda capaci di donare noi stessi.
Sì, anch'io, sentendo il canto, proprio ho pensato alla figura di Maria e ho pensato che Maria, in maniera proprio anche molto concreta, si è resa tempio di Dio per ciascuno di noi, ha accolto il Signore, è diventata tempio del Signore e grazie a questo suo dire sì ha dato la possibilità a Gesù di crescere dentro di lei, di manifestarsi al mondo. Maria ha vissuto fino in fondo questa chiamata, la chiamata ad essere tempio, e ha dato la possibilità al mondo di redimersi, perché se non ci fosse stata lei probabilmente non avrebbe potuto esserci poi tutto il resto, no? Quindi rendendosi tempio di Dio ha potuto partecipare alla salvezza del mondo. E allora io ho pensato che ciascuno di noi può essere un po' come Maria, no? Se noi, dicendo sì al Signore, facendo il suo volere, ascoltando la sua voce, diventiamo tempio suo e tempio dello Spirito Santo, possiamo diventare strumenti di salvezza per ciascuno, possiamo diventare veicolo che fa passare la volontà del Signore per la salvezza del mondo. E quindi questa è una cosa davvero bella e davvero grande a cui siamo chiamati. E terminerei questo momento proprio chiedendo a Maria che ci aiuti ad essere come lei, che ci aiuti ad essere tempio del Signore, tempio dello Spirito, perché è stata anche tempio dello Spirito, lo Spirito che attraverso di lei ha operato cose grandi. E glielo chiediamo proprio dicendo: Maria, che sei il nostro modello, che sei la nostra pace, stai con noi, vivi con noi, accompagnaci nel cammino, perché possiamo fare quello che hai fatto tu. Con queste parole vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica, arrivederci da Irene,
Marco,
Padre Gianni.